Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
La riforma della scuola e la riforma della RAI tengono banco sulle prime pagine dei quotidiani. In secondo ordine anche gli commenti e gli effetti, le letture politiche, ancora le polemiche per la sentenza del processo Ruby in Cassazione. Corriere della Sera titola: scuola, più poteri ai presidi. Il governo Renzi, poi sulla RAI, ha anche avviata la riforma, non si insegue all'audience, basta capi scelti dai partiti. Invece per quanto riguarda la scuola, premi ai docenti per 200 milioni e nomine dirette dai capi d'istituto. Commento l'editoriale di Aldo Grasso sulla RAI. Quale servizio pubblico? Punto interrogativo. L'agognato bottino di guerra. La vignetta di Giannelli è dedicata appunto alla RAI che cambierà verso, quasi un cavallo addomesticato. E invece trova ampio spazio la notizia, il servizio a cura di Virginia Piccolillo, sulle pene che raddoppiano per i furti nelle case. C'è stato il via al decreto sulla tenuità dei reati. Le pene per i furti in appartamento raddoppiano, ora legge su città più sicure, dice Alfano con un tweet. In realtà c'è stato anche comunque un grande dibattito, soprattutto per il via libera alla prescrizione più lunga per i reati di corruzione, appunto tra le proteste del nuovo centrodestra e 5 Stelle, per motivi vedremo diversi. Nel taglio centrale abbiamo la foto, un servizio di Paolo Lepri che racconta il conflitto in Siria, i suoi 4 anni di paura, profughi, buio, il dovere di non dimenticare, accusato 220.000 vittime. Sempre in prima pagina la notizia dal Brasile, arrestato Battisti, Cesare Battisti, rischia l'espulsione, appunto l'ex terrorista rosso è stato arrestato a San Paolo, militava nei proletari armati per il comunismo. Per la politica interna, il caso, curato da Alessandra Coppola, riguarda Landini, che lancia il suo movimento, una coalizione sociale, diciamo, sorella italiana di esperienze come Siriza e Podemos. Il fogliettone, la morte senza fine della piccola Matilda, la Cassazione riapre il processo, senza colpevoli, per il delitto di Vercelli, 10 anni dopo, a cura di Marco Imarisio. Andiamo a vedere Repubblica. In prima pagina, la nuova scuola. Prof scelti dai presidi e soldi a chi merita, è la citazione di Renzi nel titolo. Renzi vara il disegno di legge, mai più supplenti e classi pollaio. Sgravi alle paritarie, insegnanti 500 euro di aggiornamento. La vignetta di Altano è dedicata invece ai giudici. Finalmente dai giudici una prova di bel coraggio, è il commento di un Berlusconi seduto su una banana. E il commento per quanto riguarda la scuola, la riforma della scuola è affidata l'analisi a Chiara Saraceno, gli incentivi e le incertezze, mentre Claudio Tito si sofferma sul macigno Mediaset che grava sulla riforma RAI. Nel taglio centrale viene dato risalto alla reazione dei vescovi contro Berlusconi. Moralmente non è assolto. Il fatto che una cosa sia legale non vuol dire che sia morale. Queste le parole del segretario della CEI, Nunzio Galantino, che è intervenuto sulla sentenza Ruby che ha assolto Berlusconi. L'immagine di prima pagina è dedicata, con un'analisi di Bernardo Valli, ai fantasmi di Stati Uniti e Iran sulla corsa di Netanyahu. Per farsi rieleggere dagli israeliani, Netanyahu ha sfidato il presidente appunto americano. Di spalla la battaglia di Francesco tra potere e misericordia, intervento di Vito Mancuso, il paradosso dei primi 2 anni, cresce il favore popolare ma anche l'ostilità della curia. E la notizia di Cesare Battisti è data anche in prima pagina della Repubblica di taglio basso. La Stampa, ecco la nuova scuola di Renzi. I presidi potranno scegliere i professori, basta supplenti, 100.000 assunzioni. Appunto il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge da presentare alle Camere. Linee guida anche sul cambiamento della RAI. Il commento di Luigi Laspina, commento per la riforma della scuola, una riforma difficile e rischiosa. Battisti è stato in Brasile, in evidenza anche sulla Stampa, e il PD che si spacca. L'UE, un diritto, le unioni gay, è stato il pronunciamento appunto che ha visto però una divisione all'interno dei rappresentanti del PD. La foto di prima pagina è dedicata Alla prima volta nel mondo un gruppo di disabili mentali partecipa a una gara internazionale ad Amsterdam contro altri atleti, che appunto l'autore Pierangelo Sapegno si chiede ma come dobbiamo definirli, abili, campioni, normali, comunque una bella foto, per la prima volta la disabilità si batte alla pari, c'è una foto di questi 8 ragazzi. Di spalla lo scrittore Abraham Yehoshua interviene sui vantaggi e svantaggi della simbiosi tra Israele e Stati Uniti. Il Buongiorno di Gremellini è invece dedicato a una vicenda, il titolo è Fatta la legge, la vicenda riguarda il sindaco di Agropoli che, diciamo, poi leggeremo, si è automultato per un escamotage a fini suoi politici, andiamo poi a vedere. Il Sole 24 Ore apre sullo spread, BTP bond torna ai livelli pre-crisi. Il differenziale sotto i 90 punti ai valori precedenti il crollo greco, si conferma il sorpasso con Madrid. Sono stati quantitative easing, acquistati titoli per 10 miliardi, ma Atene protesta, la BCE ci soffoca. Di spalla la notizia della scuola, 100.000 assunzioni, i presidi sceglieranno i docenti e il commento è di Eugenio Bruno, la svolta aspetta ancora, parole e fatti. Appunto scatti automatici ma solo un po' di merito è il commento, ma l'editoriale è invece affidato ad Armando Torno che mette assieme scuola e Rai in un commento che dice manca il progetto per una vera sfida culturale. Spazio anche alla notizia di Cesare Battisti arrestato in Brasile. Il Messaggero, premi ai prof, decide il preside, riforma della scuola, gratifiche per i migliori, gli scatti d'anzianità restano. Bonus cultura di 500 euro. I docenti saranno scelti dai dirigenti, assunti 100.000 precari, sgravi per chi si iscrive alle paritarie. Il commento di Oscar Giannino, dopo l'istruzione, la selezione per merito si estenda agli statali. Poi risalto anche alle linee guida per la nuova RAI, l'AD all'amministratore delegato avrà tutti i poteri, il consiglio di amministrazione 4 su 7 membri nominati dalle Camere, a cura di Alberto Gentili. Per quanto riguarda invece la giustizia, niente processo per i piccoli reati, più ordinaria diciamo, furti in casa aumentano le pene, a cura di Silvia Barocci. La foto in prima pagina è al pareggio, dedicata al pareggio della Roma, stavolta il pari della Roma funziona, la Roma ha pareggiato a Firenze con Keita nell'andata degli ottavi di Europa League. Nel taglio centrale un servizio sull'IRPEF, così cambia il piano per abolire l'aliquota regionale. Allo studio la sostituzione dell'imposta locale con una quota dell'IVA, in ballo 11 miliardi. E Battisti anche in taglio basso, segnalato dal Messaggero. Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, apre sul, lo definisce cantiere scuola, rivoluzione a metà. I presidi sceglieranno i prof, 100.000 precari assunti. Il fatto, il governo ha varato il DDL, restano gli scatti di anzianità, incentivi al merito, detrazioni basse per tutti, escluse le superiori. Via libera appunto al Consiglio dei Ministri, l'attacco del pezzo richiamo in prima, di cui vi leggo le ultime tre righe, alle famiglie viene riconosciuta una detrazione per i figli che frequentano tutti gli ordini di scuola, escluse le superiori. Vedremo poi a quali ordini ci si riferisce. Il commento invece dedicato di Marco Girardo, ferita popolare è il titolo, considera sbagliato il testo che procede sulle banche popolari italiane che diventeranno nei prossimi mesi società per azioni. Nella foto centrale con Francesco nelle periferie, in un primo piano, che fa il punto ancora su 2 anni di pontificato, il magistero, i viaggi, gli incontri con i grandi e gli ultimi. E per là c'è appunto il segno di una chiesa che esce per incontrare il mondo. Il Fatto Quotidiano apre su diciamo su derivati polemici della sentenza della Cassazione. Aveva ragione la Boccassini. Altro che risarcire il Caimano. La sentenza d'appello, confermata in Cassazione, dimostra che la prostituzione anche minorile e l'abuso di potere ci sono stati. Ma è cambiata la legge. La NM dice nessuna responsabilità civile per i pubblici ministeri. E la CEI dice a sua volta assolto Berlusconi, ma il dato morale è un altro. Il commento di Marco Politi è solo i vescovi parlano chiaro. Nell'Italia dell'amnesia c'è una sola istituzione che ricorda che la sentenza della Cassazione non lava Berlusconi dall'indegnità politica. La vignetta ha un Berlusconi in fuorigioco, il vecchio rimorchione si mise in testa di fermare la storia, poi gli dissero che era più vecchia di lui e se la svignò buffonchiando inchiavabile. Il commento di Marco Travaglio, gli Olgettini, che ricorda il processo Mills. Taglio centrale, dedicato al Jobs Act, come fregare i lavoratori e fare soldi. Confartigianato, c'è un dossier con gli incentivi assumere e licenziare conviene. Un richiamo anche per la scuola, 500 euro ai professori, scaricati i precari. Di fogliettone, RAI, solo linee guida, arbore, fanno rimpiangere la DC. E Battisti, anche un piccolo richiamo in prima pagina. Libero, Cribbio, riprocessano il CAV, il Cavaliere. Altro che chiedere scusa. Ai PM di Milano non bastano i danni già fatti con la vicenda Ruby, ora chiedono di prorogare le indagini sui pagamenti di Berlusconi alle ragazze. Altre palate di fango in arrivo. E l'ANM avverte. Proibito invocare risarcimenti da quei magistrati. E c'è il pezzo editoriale del direttore Maurizio Belpietro. La foto è dedicata ai poliziotti coperti di vernice durante gli scontri incoraggiati ieri dagli studenti contro la riforma Renzi a Milano. La didascalia della foto, il cui titolo è Scuola tradita dalla finta riforma di Renzi, infornata di 100.000 precari, poteri fasulli ai presidi. Il servizio, commento anche l'analisi di Davide Giacalone. Ecco l'ennesima riforma della scuola e per l'ennesima volta parla di insegnanti e non di insegnamento. Di spalla, la notizia di Battisti è data così, verso l'espulsione è un clandestino, la polizia brasiliana arresta Battisti. Poi Francesco Borgonovo invece analizza uno studio su Charlie Hebdo, l'islamofobia non esiste, ecco le prove. E poi Filippo Facci, un commento sotto editoriale, le nove bufale sulla sentenza, ovviamente la sentenza Ruby, e di fogliettone c'è l'appello di un ex farmacista di Milano, in casa di riposo sto male, cerco una famiglia che mi adotti, pronto a pagare una rete da 1.600 euro, il servizio di Luigi Buzio. Il giornale, il linciaggio continua. Giustizialisti e moralisti, nonostante la soluzione in Cassazione, vescovi, magistrati e procura di Milano non si rassegnano. E poi un riferimento invece al centrodestra, Forza Italia, Berlusconi frena Verdini, congelate le polemiche. Il commento è di Salvatore Tramontano, che appunto critica la sentenza, critica le prese di posizione, tra cui l'Avvenire, se Dio perdona, l'Avvenire non ha lo stesso sentimento garantista. A soluzione sul caso Ruby resta la condanna morale. La foto di prima pagina è dedicata agli scontri tra studenti e poliziotti, di cui abbiamo già anche dato notizia, e c'è uno studente che lancia un estintore contro gli poliziotti. Ancora estintori sulla polizia. Violenza antagonista al corteo di Milano. E se fosse finita come al G8 di Genova, servizio di Paola Fucilieri. Poi di taglio centrale, ipocrisie democratiche. Da razzista a icona, Tosi il nuovo Fini. Dopo il litigio con Salvini, il sindaco di Verona è diventato l'idolo della sinistra ed è un'analisi di Paolo Bracalini. C'è un commento in prima pagina del direttore Sallusti sul Parlamento europeo che ha approvato ieri una mozione sui diritti umani che include anche quello al matrimonio omosessuale e il titolo è L'Europa vota il diritto alla sua disgregazione. Secolo XIX titola I presidi sceglieranno i prof. La riforma della scuola, 500 euro l'anno per le spese culturali. La foto è dedicata agli studenti che hanno protestato, studenti un no fra cortei e lanci di uova, ma è una foto più irenica, pacifica, ci sono dei ragazzi appunto che sfilano, non ci sono gli scontri delle altre foto. Di spalla Franco Cardini, lo storico, racconta, fa un bilancio della chiesa di Bergoglio che ha perso l'indifferenza, 2 anni e sembra un secolo, eppure sono pochissimi, poco più di 700 giorni. Il Foglio ha un commento del direttore Claudio Ceralda, quelli che fischiettano dicendo che il caso Ruby è stato un processo normale, come gli altri, oh yeah, appunti per gli smemorati, e cita Ceralda ampiamente un'intervista di Marco Pannella di ieri al Quotidiano Nazionale, che poi è rimbalzata negli editoriali di svariati quotidiani, e, diciamo, sottolineata da Cerasa in una bombastica intervista al Quotidiano Nazionale, ha messo in fila con lucidità un po' di fatti su Berlusconi, e appunto sostenendo che c'è una componente persecutoria innegabile, secondo Pannella. Sempre in prima pagina, poi la prima colonna è dedicata ai sussulti nazarenici sui nomi per la consulta, ma sarà una roulette. Il Parlamento, infatti, è in cerca di un sostituto di Mattarella ed un membro in quota Forza Italia. Il Manifesto, il titolo è Il preside del Consiglio, e c'è una foto di Matteo Renzi. Buona scuola? Magari. Il Consiglio dei Ministri la approva, gli studenti che ieri hanno manifestato in 40 città la bocciano. Con la riforma di Renzi i presidi si sceglieranno gli insegnanti. Poi bonus ai prof meritevoli, tra virgolette, e sgravi fiscali per le paritarie. Precari nel limbo. 107.000 assunti, ma solo alla fine del percorso. E nel palchettone, in prima pagina, spazio invece alla rabbia di Ferguson, spari contro la polizia. Nella notte di ieri, appunto, degli spari hanno colpito due agenti di polizia. È solo l'ultimo episodio a sconvolgere Ferguson, un quartiere nero nei sobborghi di St. Louis, Missouri. Il Giorno, il quotidiano nazionale, titola Il preside assume i prof. Concetto questa volta che ha attraversato molte le prime pagine di molti quotidiani. La foto è invece dedicata alla stangata ai ladri. Furto in casa, stretta del governo, pene raddoppiate, e c'è un fotogramma del film I soliti ignoti in cui Totò istruisce i suoi complici. E c'è un'intervista in prima pagina richiamata di Amateo Orfini. Il titolo è D'Alema deve fare autocritica. Italia Oggi, depenalizzati i reati minori, ancora, quindi in prima pagina, non punibili se causano offese lievi e se il comportamento del reo non è abituale. I reati di violenza privata, minaccia, furto, percosse, maltrattamento di animali. MF, il quotidiano dei mercati finanziari, dedica l'apertura al siluro di Basilea sui mutui casa. I regolatori vogliono inasprire le norme sulla ponderazione dei rischi e chiedere più capitali alle banche. La Croce, 2 anni con Papa Francesco, anche la Croce ha preso un bilancio del pontificato di Papa Francesco. Vediamo rapidamente le copertine dei settimanali. Il Venerdì, Taxi Killer, servizio dedicato a... Ecco l'uomo che ha decimato una categoria, Mr. Uber, ha conquistato gli States, ma da noi fatica. Viaggio nel traffico di San Francisco, città senza più licenze, dove tutto è cominciato. 7, invece presenta Ligabue, quella volta che dissi no a Papa Wojtyla, di Pasquale Lia, servizio. L'Espresso, sinistre, noi Podemos, o no? A un anno dalla nascita, il partito spagnolo di Pablo Iglesias vola nei sondaggi, mettendosi alle spalle le ideologie. Ecco come ha fatto, che cosa insegna la politica italiana. Internazionale, dedica la copertina a chi ha paura dei vaccini. Hanno salvato milioni di vite, eppure c'è chi pensa che siano dannosi. Da dove nascono questi timori? Famiglia Cristiana dedica la copertina a Francesco, rivoluzione anno secondo, e ovviamente è Papa Bergoglio, Papa Francesco. Panorama ha in prima pagina una doppia intervista a Dolce Gabbana, viva la famiglia tradizionale, no alle adozioni selvagge, no all'utero in affitto, i figli devono avere un papà e una mamma, parola di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Adesso andiamo a leggere invece alcuni articoli. Partiamo dalla come cambia la scuola. Su Corriere della Sera, Valentina Santarpia e Claudia Voltattorni fanno il punto. Fate bene, fate presto, e queste sono le parole di Renzi, perché l'Italia non ha tempo da perdere, ora la palla passa al Parlamento, che in un modo o nell'altro riuscirà a realizzare abbastanza rapidamente le proposte sulla scuola, se vorrà lavorare con senso d'urgenza. Dopo vari stop, rinvii e spostamenti, ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla buona scuola, che ora dovrà essere discusso dalle Camere. Il Premier Renzi si dice ottimista. L'iter parlamentare prevede prima il passaggio nelle commissioni di Camera e Senato e poi toccherà al Parlamento. Il via non prima del 17 marzo e la pausa pasquale allungherà ulteriormente i tempi già strettissimi. 10 punti della riforma del governo, che si basa sul principio dell'autonomia di ogni scuola di decidere e organizzare la propria offerta, scegliendo i propri docenti, programmi e progetti. Ogni scuola ha personalità giuridica. Il preside è l'allenatore della squadra di insegnanti, questa è la distinzione di Renzi. Stop alle classi pollaio, cioè sovraffollate, quelle sopra i 25 alunni. Bonus di 200 milioni per i prof più bravi e card di 500 euro l'anno per l'aggiornamento culturale. Detrazioni fiscali invece per le paritarie fino alle medie incluse. Potenziamento di inglese, educazione motoria, arte, musica, diritto, economia. Fino a 400 ore di alternanza scuola-lavoro negli istituti tecnici e nei licei. School bonus e 5 per 1000 per chi investe sulla scuola. L'assunzione di oltre 100.000 precari dal 1 settembre 2015. E questo è, diciamo, il punto più delicato della riforma. Dovevano essere 150.000, infatti all'inizio sono scesi a 100.000 e fino all'ultimo i tanti in attesa hanno sperato che il governo scegliesse la via del decreto legge, almeno per la loro stabilizzazione. con invece il disegno di legge non ce la faranno, dicono i sindacati. I tempi sono strettissimi, ma la ministra dell'istruzione Stefania Giannini sorride e dice: oggi è una giornata storica per l'Italia, abbiamo elaborato un nuovo modello di scuola, il Parlamento sostenga il cambiamento con un ok rapido. Vado così a focalizzare su alcuni punti, appunto le 100.000 assunzioni e il concorso nel 2016. C'è un piano straordinario di oltre 100.000 assunzioni per coprire le cattedre vacanti e creare l'organico dell'autonomia. Saranno stabilizzati dal 1 settembre 2015. Per tutti gli altri, dal 2016 torna al concorso e solo così, attraverso di esso, si potrà accedere all'assunzione. Saranno scelti dalle graduatorie a esaurimento, che però non coprono l'intero fabbisogno dei posti. Alcune classi di concorso restano vuote, come la matematica. Per queste materie le assunzioni vengono fatte dalle graduatorie d'istituto. Tutti gli altri dal 2016 dovranno fare appunto il concorso. Dice Renzi che così si sana una clamorosa ferita di 20 anni di promesse non mantenute. Si è consentito a questi insegnanti di conseguire titolo abilitativo, ma poi non è stato permesso loro di andare in cattedra, lasciandoli nelle graduatorie. E dice: di quelli che per ora sono restati fuori, non posso assumerli, quelli che dovranno aspettare il concorso del 2016. I sindacati ritengono insufficiente però il numero delle assunzioni, che appunto non basta a soddisfare le attese di migliaia di insegnanti. Altro tema su cui c'è polemica: i premi al 5% dei prof, appunto sul merito, che sono soprattutto valutati dai dirigenti. Sono 200 milioni all'anno quelli previsti a partire dal 2016 e distribuiti ai presidi per premiare il 5% degli insegnanti meritevoli di ogni scuola. Dopo le polemiche per la prima versione della Buona Scuola, che prevedeva gli scatti di merito per i docenti, la formula compromesso, trovata nel disegno di legge appena varato, lascia intatti gli scatti di anzianità e destina nuove risorse alle capacità degli insegnanti. Risorse che non dovranno essere trovate attraverso coperture, ma che sono già previste nei 3 miliardi della riforma quando sarà a regime. La soluzione prevede autonomia alle scuole e appunto che siano i dirigenti manager a distribuire i fondi agli insegnanti, sentito il parere del Consiglio d'Istituto. Le modalità saranno decise dal preside, dice il Premier. Peseranno la qualità dell'insegnamento, la capacità di utilizzare metodi didattici innovativi e il contributo dato al miglioramento complessivo della scuola. E poi appunto ci sarà invece per tutti il bonus slegato dalle prestazioni, dalla qualità di insegnamento, ovvero la card del prof, 500 euro un voucher. Appunto basta classi bollaio, è un refrain di Renzi, che dice: i preti devono essere gli allenatori di una squadra di insegnanti. E dice però: il preside non sarà un uomo solo al comando, e se non funziona il lavoro del preside io devo mandarlo a casa, spiega Renzi. È una scommessa su 8.500 cittadini che svolgono un servizio, appunto i presidi. Ma la valutazione è un tema che il governo tratterà in seguito con il disegno di legge delega. Non piace a tutti, continuano Valentina Santarpie e Claudio Voltattoni, che hanno curato questo focus. Non piace a tutti però questo ruolo troppo accentratore dei dirigenti scolastici, la UIL dice. Non si può mettere tutto in mano a una sola persona. E della CGIL Gianna Fracassi dice: si conferma l'attacco al contratto nazionale. E poi gli sgravi per le paritarie superiori escluse, confermata la detraibilità delle rette per le famiglie i cui figli frequentano una scuola paritaria dell'infanzia o del primo ciclo, elementari e medie incluse. Restano escluse dagli sgravi fiscali le scuole superiori. E la Stampa titola, nel focus ampio che ha dedicato alla riforma: ma sarà davvero una rivoluzione? Il Presidente del Consiglio l'ha definita così, ma il mondo della scuola è critico. In particolare emerge una criticità nelle parole di Lorenzo Varaldo, coordinatore nazionale del Movimento dei 500, che si batte per la difesa della scuola pubblica e boccia in pieno le nuove misure. La chiamata diretta, quella degli insegnanti da parte del preside, è un principio della scuola privata, in cui vengono scelti gli insegnanti in base a una sua identità religiosa, a una loro identità religiosa o culturale, il contrario di quello che dovrebbe accadere nella scuola pubblica. E lo stesso vale per quanto riguarda la valutazione e gli eventuali aumenti di stipendio, che saranno affidati a meccanismi che portano alla fine della libertà di insegnamento, sostiene Varaldo. Per quello che riguarda gli aumenti, infatti, ha spiegato Renzi, saranno legati al merito con risorse diverse. Uno dei criteri, per esempio, sarà legato alla lotta contro l'abbandono. Però appunto continua Varaldo: non credo che gli stipendi dei docenti debbano essere valutati sulla base di criteri diversi da scuola a scuola. Anche questo è caratteristico delle scuole private e non di quelle pubbliche. Repubblica intervista una precaria, Salvio Travaglia, e una docente di ruolo. Sembra proprio Francesca Maia, una supplente di storia dell'arte a Palermo e provincia, e si dice contenta per la probabile immissione in ruolo già da settembre, ma rimane con i piedi per terra perché, racconta, è precaria da 13 anni. Ho iniziato nelle scuole private e a 44 mi ritrovo ancora precaria, sposata con una bambina di 5 anni. L'idea di essere assunta a settembre non la fa sorridere? Sì, ma ci crederò soltanto quando vedrò la lettera di nomina. Noi precari abbiamo mille paure, perché ci aspettiamo sempre di essere delusi della realtà. Quello che in questi mesi ci ha disorientato parecchio sono state le informazioni altalenanti. Prima le assunzioni erano 148.000, poi 120.000, adesso 100.000. Anche i continui slittamenti ci hanno confuso. E invece c'è, comunque, insomma, diciamo, ottimismo della, insomma, un pessimismo in realtà della un pessimismo della realtà finora registrata dalla insegnante precaria. Invece la docente di ruolo semplicemente approva, dice, la cade dei professori, una buona iniziativa purché funzioni seriamente, insomma, in base a quello che poi viene rimborsato, appunto. È sufficiente 500 euro l'anno? Speriamo che sia un primo passo e che la cosa continui negli anni e magari venga incrementata. Ed è Giuseppe Grazioli, il docente presso l'Istituto Comprensivo Laurentina 710 di Roma, che appunto parla. I commenti sulla riforma della scuola hanno varie letture. La Stampa ha, con Luigi La Spina, che era l'editoriale di apertura, una riforma difficile e rischiosa. Una realtà davanti alla quale ci vorrebbe più umiltà nella conoscenza delle situazioni e meno improvvisazione nei rimedi da proporre. E sono questi approcci sbagliati ad aver costretto Renzi a una serie di arretramenti significativi, sia sul metodo, dal decreto governativo al disegno di legge per il Parlamento, sia sui contenuti, più sbandierati dalle sue promesse, l'assunzione di tutti i precari e gli aumenti di merito per gli insegnanti, che appunto poi sono stati inferiori alle promesse. Il mondo di coloro che non sono docenti di ruolo nella scuola non è assimilabile in una sola categoria, tutta meritevole di ottenere permanentemente una cattedra. Di più, ci sono migliaia di precari che ormai hanno trovato un'occupazione fuori dalla scuola e che rimangono in quelle liste solo formalmente e senza possedere più un aggiornamento professionale e culturale adeguato. C'è poi un'altra obiezione. Il nostro paese avrà bisogno soprattutto di insegnanti per le materie scientifiche, a cominciare da matematica, disciplina per la quale il confronto internazionale ci penalizza. Ma non è orientata così la grandissima maggioranza delle competenze di quei 150.000 precari ai quali Renzi ha promesso l'assunzione. E poi si entra sul, diciamo, quanto riguarda il merito. Ma con quali criteri e a chi si può affidare la responsabilità dei giudizi, appunto, del merito? Ieri sera il Premier ha tirato fuori dal cilindro un coniglio: la possibilità che i presidi assumano i docenti che ritengono anche più adatti alla propria scuola. Un principio dirompente se fosse approvato dal Parlamento, nel sistema dell'istruzione superiore. Peccato che questa novità non sia mai stata annunciata né discussa precedentemente, confermando quindi metodi di improvvisazione, anche positivo in questo caso, che dovrebbe essere contemperato da una preventiva discussione più ampia e più immediata. Ma al di là degli aspetti tecnici, di una riforma molto difficile che non ammette dilettantismi, nel momento in cui affronta due capitoli come quelli della scuola e della RAI, deve essere consapevole Renzi di addentrarsi in un vero campo minato. Un campo dove le sue qualità decisionistiche, molto apprezzate dall'opinione pubblica stanca di un immobilismo insopportabile, possano trasformarsi in un boomerang pericoloso per sé e per il governo. Quindi, diciamo, una crisi più di azione e presentazione di metodo politico, e quella, appunto, La Spina, anche quando condivide contenuti, però sostiene che siano stati troppo improvvisati. C'è poi il commento di Chiara Saraceno su Repubblica, anche dalla prima pagina, che gira nella sezione lettere e commenti, e dice appunto che gli incentivi legati al merito sembrava che non ci fossero più, invece essenzialmente sono stati in parte recuperati. È comunque una notazione, diciamo, più positiva, insomma, rispetto a quella di La Spina. Anche l'intenzione di arrivare a un organico funzionale che consenta di supplire alle eventuali necessità di coprire cattedre temporanee scoperte, e poi per quanto riguarda anche il contrasto alle cosiddette classi pollaio, la direzione sembra quella giusta, anche per la creazione di sempre nuovi bacini di supplenze. Ah, scusate, il contrasto per questa continua creazione di bacini di supplenze. E però si augura la Saraceno che questa decisione rientri anche, comprenda anche gli insegnanti di appoggio, sia per gli studenti disabili, sia per quelli che hanno bisogno di un sostegno in più. Certo, per ora, nonostante fosse una priorità del governo Renzi, un anno dall'insediamento, siamo ancora al disegno legge, scritto in gran parte all'ultimo momento, con radicali cambiamenti di direzione da un giorno all'altro. Ciò non è una garanzia per il percorso parlamentare che deve ora intraprendere. Non perché il Parlamento non abbia il diritto e il dovere di dire la propria su un tema così sensibile, ma perché le incertezze di cui ha dato prova il governo, prima di arrivare a questo disegno di legge, legittima ogni possibile imboscata e voltafaccia in Parlamento. Non necessariamente in direzione di un miglioramento e dello scioglimento impositivo delle ambiguità che rimangono. C'è innanzitutto la questione delle risorse necessarie per tenere insieme scatti di anzianità, bonus cultura, premi al merito e nuove assunzioni. Queste ultime poi possono sembrare ancora troppo con il contagocce a chi aspetta da anni di entrare in ruolo, ma possono anche preoccupare nella misura in cui le graduatorie ad esaurimento includono, tra le altre, persone che da anni non hanno mai insegnato perché nell'attesa si sono guadagnati da vivere in altro modo. Cattivi insegnanti possono trovarsi anche tra chi è in ruolo, così come ottimi insegnanti tra chi fa supplenze da anni, ma non ci si può affidare per l'assunzione in ruolo a una certificazione avvenuta anni fa e mai più verificata né messa alla prova. Appunto. Rimane poi anche la questione del finanziamento alle scuole private paritarie, sia pure solo fino alle medie inferiori. Se qualcuno vuole qualche cosa di diverso, lo faccia esclusivamente a spese proprie, conclude Chiara Saraceno. Avvenire da una lettura diciamo critica sulla limitazione per quanto riguarda gli sgravi alle paritarie, il servizio di Enrico Lenzi, sì, gli sgravi, ma sembra una beffa, confermate le detrazioni fiscali per le spese sostenute per la frequenza scolastica, ma solo fino alle medie inferiori. E Roberto Gontero, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Genitori Scuole Cattoliche, dice che se venisse confermata la cifra di 400 euro annui per alunno come tetto massimo, dovremmo dire che la montagna non ha partorito neppure il classico topolino. E poi si registrano invece delle reazioni positive da parte dei sindacati per quanto riguarda la retromarcia sugli scatti, cioè essenzialmente la bassa percentuale dedicata al merito e invece quella più ampia dedicata agli scatti, insomma, degli scatti di anzianità che hanno resistito nell'impianto. Leggiamo un commento di Armando Torno in prima pagina sul Sole 24 Ore. La scuola e la RAI arrivano in coppia a poca distanza sul tavolo delle riforme del governo. La scuola ha necessità di cambiamenti basati sulla meritocrazia puntando sui migliori insegnanti. La RAI ha l'obbligo di modernizzarsi al di là di futuri assetti che avranno i canali o rischia l'estinzione. Internet infatti non dorme. Non mancano le buone intenzioni, ma al di là dei proclami si procede ancora seguendo vecchie logiche e indulgendo a compromessi al ribasso. E nel commento appunto, nello specifico, si ricorda che il merito doveva riguardare il 70% degli scatti di stipendio e l'anzianità solo il 30%, invece adesso riguarda solo il 5% il merito. C'è una nota, la parola chiave, meritocrazia, appunto, in coda al commento di Torno. Passiamo quindi alla RAI. Commento di Aldo Grasso, che è il commento di apertura del Corriere. L'agognato bottino di guerra. Va riconosciuto intanto a Renzi di aver avviato l'esame RAI, la discussione continuerà nel prossimo Consiglio dei Ministri, di aver trovato il coraggio di voler mettere mano a una materia che scotta, appunto, considerata bottino di guerra. Se pensiamo che la democrazia conti ancora qualcosa, se questo significa che i cittadini debbano essere ancora connessi a una qualche sfera pubblica attraverso i media generalisti, allora è difficile, pur consapevole di tutte le sue debolezze, mettere completamente da parte il modello del servizio pubblico. Per questo, prima di ogni iniziativa, sarebbe stato opportuno chiarirsi cosa significhi oggi servizio pubblico. E dalle prime informazioni sulla riforma RAI, scrive Grasso, c'è qualcosa che non torna. Che cosa non torna? La strada maestra, comunque, dice Grasso, rimane quella di BBC, la TV pubblica inglese, che dipende da un trust indipendente. E sì, è giusta l'intenzione di semplificare i processi decisionali, identificare con chiarezza responsabilità e ruoli, separare gestione e controllo. Giusta la volontà di ridimensionare il ruolo della commissione di vigilanza riportandola a una funzione di watchdog, cioè di cane da guardia. Ma veniamo alla parte meno convincente, quella editoriale, dice Grasso. Bisogna chiarire che la RAI non ha 3 canali, ma 15. Ed è su quella misura che bisogna ragionare. La ristrutturazione degli obiettivi delle linee editoriali, delle 3 reti generaliste, differenziate e specializzate, ragiona lungo criteri ancora analogici, smentiti ogni giorno dalle pratiche di visione di spettatori che si muovono in un panorama più complesso. E la RAI opera su vari gradi della filiera, dalla produzione di fiction e news all'emissione di Rai Way, e ancora si intreccia al di là della TV con altri media, dalla radio, sempre dimenticata, al web e al digitale, in un sistema pienamente convergente. Convergente è un aggettivo chiave dell'analisi di Harry Jenkins su come i media stanno cambiando. E Claudio Tito su Repubblica invece ricorda quello che viene considerato il macigno Mediaset sulla riforma RAI. Nella bozza di riforma della TV pubblica discussa ieri dal Consiglio dei Ministri manca qualcosa. Si tratta di un punto fondamentale. Non si può cambiare la televisione di Stato se non si corregge l'assetto che l'attuale orribile legge ha assegnato al sistema radiotelevisivo nel suo complesso. Le norme studiate su misura dall'allora ministro Gasparri, infatti, hanno cucito il vestito della televisione italiana sulle misure di Silvio Berlusconi. In questi anni si è assistito a un duopolio dell'etere, peraltro pesantemente sbilanciato a favore delle reti Mediaset. Basti pensare all'andamento della raccolta pubblicitaria. E quindi, insomma, ricorda anche una sorta di convitato di pietra questo dibattito. Abbiamo poi invece del Fatto Quotidiano un servizio di Salvatore Cannavò dedicato al Jobs Act. Guadagnare licenziando. Le imprese fanno i conti. La stima della UIL sui vantaggi della riforma del lavoro in materia di studio degli imprenditori, anche ai convegni di Confartigianato, dove appunto c'è l'ex amministratore delegato di Luxottica, Andrea Guerra, diciamo renziano della prima ora. Salvatore Cannavò scrive che il mix tra sgravi contributivi per le nuove assunzioni e nuovo contratto a tutele crescenti fosse vantaggioso per le aziende, lo aveva già segnalato la UIL. In realtà l'hanno scritto anche, per esempio, su Sole 24 Ore nei giorni scorsi. Che questo beneficio venga orgogliosamente sponsorizzato da un'associazione come Confartigianato è però il sintomo del tempo. Il segnale, cioè, che il mondo delle imprese, delle professioni, si sta preparando alla grande occasione, avendo colto al volo il vantaggio dato dalla combinazione tra incentivi e possibilità di licenziare. Il cartellone che reca la simulazione dei costi di una nuova assunzione fa bella mostra di sé sul sito di informazione finanziaria professionefinanziaria.com ed è inequivocabile, appunto. Si prende a modello l'ipotesi di una nuova assunzione dal reddito annuo di 25.000 euro. Divisa per 13 mensilità, se ne ricava un costo mensile per l'impresa di 1.900 euro. Grazie alla legge di stabilità del 2015, però, che per un periodo massimo di 36 mesi riconosce l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, quella stessa assunzione, dal 1 gennaio, produce un risparmio di 7.800 euro. Appunto, questa è la simulazione. Ma veniamo poi la simulazione ai costi. La simulazione presume che il licenziamento avvenga dopo un anno e così si conteggiano due mensilità, per un totale di 3.800 euro. In realtà, scrive Cannavò, la simulazione compie un errore perché la legge prevede un indennizzo in ragione di due mensilità all'anno, ma comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24. Quindi la somma, diciamo, corretta e rivista da Cannavò, che alla fine produrrà la somma indicata nello schema, che alla fine produrrà un beneficio stimato per l'azienda di 4.800 euro, va sostituita producendo così un beneficio di soli, tra virgolette, 971 euro. Comunque, diciamo, la sostanza non cambia, i vantaggi sono evidenti, così evidenti che il contratto a tutele crescenti, dice Guglielmo Lowe della UIL, autore dello studio sui benefici per l'azienda, io lo definisco un contratto a termine finanziato, quello che sta avvenendo è tutto legale. In fondo questi consulenti li capisco, stanno facendo il loro lavoro anche se osserviamo il fenomeno con una certa amarezza. Il punto è capire davvero cosa avverrà al termine dei 36 mesi previsti per la decontribuzione. E sembra accorgersi di queste contraddizioni uno dei migliori consiglieri di Matteo Renzi, scrive Cannavò. Quell'Andrea Guerra, già amministratore della Luxottica, additato dal Presidente del Consiglio come uno dei migliori manager italiani, è divenuto il consigliere strategico di Palazzo Chigi per la politica industriale. Ieri, a microfono di Mix24 di Minoli, ha detto: «Penso che dentro al Jobs Act ci siano tante cose buone, ma credo che manchi ancora qualcosa di fondamentale, che è la protezione del lavoratore nel lungo periodo. La flessibilità ce la chiede il mondo, ma è fondamentale la qualificazione e riqualificazione». La linea Marchionne sulle relazioni industriali non è la mia. E veniamo al caso Ruby, il fronte cattolico sulla soluzione, il discorso morale è diverso dalla legge, è appunto quanto riporta tra gli altri anche il Corriere della Sera. La CEI con Avvenire, la sentenza, non è un diploma di benemerenza e l'ANM difende i PM. La legge arriva fino a un certo punto, il discorso morale è un altro, segretario della conferenza di servizio di Maria Antonietta Calabrò. Il segretario della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Nunzio Galantino, precisa subito che la questione non riguarda solo l'ex premier Silvio Berlusconi e fa un esempio che non può essere equivocato, quello dell'aborto, una pratica legale, ma spiega se un fatto è legale non è detto che sia morale. E appunto l'intervento viene dopo, e anzi Galantino si schiera in modo più che deciso con la risposta che il direttore del quotidiano dei Vescovi Avvenire, Marco Tarquinio, gli aveva dato ai lettori, divisi tra loro sul giudizio in merito all'esito penale favorevole a Berlusconi. Fatto Quotidiano invece racconta, con un servizio di Fabrizio D'Esposito, la Verdini che cucina Berlusconi al girarrosto, appunto la cena delle scissioni avvenuta. La scelta non poteva essere diversa, il girarrosto fiorentino, appunto, il ristorante, con l'immancabile Giglio, oggi simbolo universale del renzismo al potere. Lunedì scorso, alle 20.30, alla vigilia del martedì berlusconiano, dall'incrocio micidiale, Cassazione su Ruby e riforme alla Camera, appunto, si è svolto questo incontro. E D'Esposito fa il punto su cosa c'è in ballo nella dialettica tra Verdini e Berlusconi. È il sì dei ribelli verdiniani alla riforma costituzionale della Boschi, un sì sollecitato dallo stesso premier in varie telefonate all'amico Dennis, appunto, anche se poi c'è stato il testo dei dissidenti. Domani, dice Verdini, si vota a favore perché quelle riforme le abbiamo scritte e condivise in tutto, non ha senso assumere un'altra posizione. E quindi insomma Verdini all'attacco. Il campo del centrodestra è analizzato da Massimo Franco sul Corriere nella nota, la campagna dell'ex premier per evitare la diaspora. Dopo l'assoluzione da parte della Corte di Cassazione è cominciata la campagna elettorale di Berlusconi, ma non tanto per vincere le regionali, quanto diciamo per non perdere pezzi in Forza Italia, ristabilire un equilibrio politico nei confronti della Lega. L'ex premier sa che ci sono parlamentari spaventati dalla prospettiva di elezioni anticipate, dunque pronti ad appoggiare in modo più o meno esplicito il governo Renzi. E si rende conto anche che la subalternità all'altro Matteo, il Salvini capo del Carroccio, è mal digerita all'interno di Forza Italia. Il suo problema è che lo scontro interno sta non solo mettendo in discussione la leadership, ma creando le premesse per una diaspora, se le regionali dovessero andare male. E per questo appunto ieri ha incontrato per 2 ore Verdini, l'uomo cerniera, con il premier Renzi nei mesi del patto del Nazareno e oggi il capo fila della fronda. E ancora, non basta comunque, scrive Franco, la parziale riabilitazione politica che Berlusconi ha ottenuto con l'assoluzione a cancellare d'incanto una crisi di strategia e di indennità che dura da mesi dentro Forza Italia. Anzi, per paradosso la può mettere a nudo impietosamente, perché adesso l'alibi di un capo frenato dalle vicende processuali è caduto. In parte caduto ovviamente perché c'è anche il Ruby Ter cosiddetto. E qui emerge l'altra sfida che il centrodestra ha di fronte, il rapporto con una Lega spostata su posizioni di destra estrema. L'asse del Carroccio potrebbe significare mantenere il controllo di gran parte al nord a livello locale, ma pure perdere elettori a livello nazionale, in direzione di un PD renziano deciso a sfondare proprio nel vecchio blocco sociale moderato, e ritrovarsi un gruppo parlamentare deciso a non seguire più il muro contro muro nei confronti del governo. E a proposito, diciamo, dell'area del Carroccio, Paolo Braccalini, era un servizio sul giornale in prima pagina, Flavio Icona della sinistra e lui il nuovo Fini. Tra gli scienziati è nota come la sindrome di Gianfri, ovviamente Gianfranco Fini, dal primo caso studiato quello di Gianfranco appunto Fini, sempre pronta a colpire nel centrodestra questa sindrome. I sintomi sono comunque inequivocabili. Lilli Gruber inizia a coccolarti come uno statista, si aprono le porte dei salotti bene, il disprezzo si tramuta in sincera stima, Gerd Lenner ti fa per te. Fioccano inviti e interviste per dare del dittatore che fa i micacci, la citazione ovviamente finiana, al nemico finalmente comune. Così insomma si manifestano improvvise svolte politiche, persino sul manifesto diventi una persona intelligente. E vengono appunto citati dalle coppie gay alla foto di Napolitano fino alle scuse alla Chienge. Da razzista Tosi diventerò dei progressisti nel servizio di Paolo Braccalini. E però Pagnoncelli sul Corriere analizza proprio quest'area che sta ribollendo, ma ora che si è conclusa la contrapposizione tra Tosi e Salvini si può iniziare a ragionare se veramente creerà difficoltà elettorali per la Lega Nord in Veneto, certo, ma dall'altro segna anche una vittoria netta della linea di Salvini politica, che si libera dell'unico competitor interno capace, almeno per motivi anagrafici, di contenderne la leadership. E infine posiziona in maniera solida la nuova linea nazionalista della Lega. Però rimane da capire quanto l'espulsione di Tosi possa nuocere alla candidatura di Zaia. In realtà a livello nazionale, benché a livello nazionale ci sia un sistema tripolare, a livello locale l'elettorato rimane sostanzialmente bipolarista, vede cioè di buon occhio ed apprezza lo scontro tra due attori su cui tende a concentrare i propri voti. E poi la contesa è stata personalizzata sullo scontro Salvini-Tosi. Zaia invece ha avuto un ruolo secondario nel processo, quindi Tosi poi non l'ha messo sotto accusa, e Zaia stesso viene giudicato positivamente dall'elettorato e altrettanto positivamente valutato il suo lavoro al governo. Quindi diciamo, per ora, anche se mancano ancora un paio di mesi, per ora insomma l'effetto di rottura Tosi-Salvini non dovrebbe diciamo creare troppe turbulenze alla candidatura di Zaia. E leggo l'intervista da Orfini del quotidiano nazionale Il Giorno, Resta il Carino della Nazione. Orfini mette in riga D'Alema: basta lezioni, faccia autocritica. Appunto, sul nuovo Senato Renzi passerà la palla al popolo, cioè l'idea del referendum. E Orfini dice: scegliere di indire un referendum è molto positivo, ma D'Alema non ha risparmiato critiche su questo, dice Rosalba Carbutti. E Orfini: voglio molto bene a D'Alema, mi ha insegnato tanto, ma fatico a condividere le sue posizioni, cioè i problemi che stiamo affrontando sono quelli che i governi di centrosinistra non hanno saputo risolvere, che in alcuni casi hanno prodotto come la precarietà. Si riferisce però a Diamante D'Alema? Le critiche sono sempre stimolanti, ma tutti i protagonisti di quelle esperienze, prima di alzare il ditino, potrebbero spendere una parola di autocritica. E possiamo segnalare la scelta del governo sui reati: aumentano le pene per furti e rapine, sempre punibili stalking e maltrattamenti invece. Benissimo. Finisce qui la rassegna delle prime pagine di oggi. Dopo una breve pausa pubblicitaria avremo il nostro filo diretto.